Presentazione e commento dei racconti di un pellegrino russo. Prima parte. Leggiamo da Divo Barsotti. I racconti di un pellegrino russo furono stampati per la prima volta a Kazan nel 1881. Oggi sono già divenuti il libro più conosciuto e diffuso della spiritualità russa. L'immediatezza del linguaggio parlato, il procedere confuso della narrazione, l'assenza di ogni ombra di letteratura e insieme la ricchezza delle assiene e delle osservazioni, l'ingenuità fresca e saporosa del racconto, la vivacità popolare, la sincerità della testimonianza di un'esperienza rara di vita mistica, fanno di questo libro un libro forse unico in tutte le lingue del mondo. Racconta in quattro relazioni fatte al padre spirituale i pellegrinaggi di uno strannik attraverso l'immensità della steppa e della campagna siberiana. È certo il documento più prezioso ed interessante della religiosità popolare russa di un tempo che sembra ormai remoto. Chi scrive è un paesano della Russia centrale che si è consacrato alla vita ascetica del pellegrinaggio, così frequente e caratteristica nella Russia di allora. Libro strano, senza riscontro, di cui non si sa dire con precisione né dove, né quando, né chi l'abbia composto. Quanto raccogliamo dalla lettura è tuttavia sufficiente a determinare la data della sua composizione intorno al 1860. Per grazia di Dio sono un uomo cristiano, per azioni gran peccatore, per condizione un pellegrino senza tetto, della specie più misera, sempre in giro da paese a paese. Per ricchezza ho sulle spalle un sacco, con un po' di pane secco, nel mio camiciotto la Santa Bibbia e basta. Così inizia il libro, con un ritratto che il narratore fa di se stesso. Il racconto è tutto centrato su di un'unica figura, non per amore di protagonismo, ma per significare l'unica vita che ha valore davanti a Dio. Com'è e come dovrebbe essere ogni uomo che cerca solo l'obbedienza alla volontà del Signore? Per grazia di Dio sono un uomo e cristiano. Innanzitutto c'è la consapevolezza che è già una grazia di Dio essere venuti al mondo, non come creature qualsiasi, ma come uomini, cioè creature fatte all'immagine e somiglianza del Creatore. Portiamo il nome di cristiani, perché morti in Adamo siamo stati rigenerati in Cristo, non per merito nostro, ma semplicemente per suo amore. Per azioni, gran peccatore. Benché fatti nuovi, giustificati e santificati nel nome suo, in tutto questo di nostro c'è solo il peccato. Per condizione, un pellegrino senza tetto. Non è possibile rimanere nella novità di vita portata dal Cristo se non come pellegrini e viandanti su questa terra. La nostra patria è nei cieli e non ci è consentito di mettere radici su questa terra. Della specie più misera, sempre in giro da paese a paese. In questo mondo ci sono anche i pellegrini di lusso che vanno in giro come turisti ricchi e sfaccendati. Noi cristiani siamo della specie più misera. Andiamo da paese a paese, non perché non ci basta la nostra terra, ma perché non abbiamo alcuna terra dove posare il capo. Per ricchezza ho sulle spalle un sacco con un po' di pane secco. La nostra ricchezza materiale, il minimo indispensabile per vivere, il pane quotidiano che ogni giorno chiediamo al Signore e che ci è da Lui donato. Dove lo teniamo questo pane? Non in luogo sicuro. Lo portiamo sempre sulle nostre spalle come un peso che ci costa fatica e come un bene che tutti ci possono contendere e portar via. Ogni giorno siamo nella condizione di dover dire al Padre: dacci oggi il pane quotidiano. Nel mio camiciotto la Santa Bibbia e basta. La nostra ricchezza spirituale, la parola di Dio che teniamo nascosta vicino al nostro cuore, perché non cada lontano dal nostro ascolto. E basta. Non c'è altro da dire e da aggiungere. Tutto qui il senso di una vita in Cristo. Il racconto che sta per iniziare non si può intendere né vuole essere accolto all'infuori di questa breve premessa, che ne manifesta il suo fondamento ed il suo fine. La 24esima domenica dopo la Trinità sono entrato in chiesa per pregare mentre si recitava l'ufficio. Si leggeva l'epistolo dell'Apostolo ai Tessalonicesi. In quel passo dove è detto «pregate incessantemente». Quella parola penetrò profondamente nel mio spirito e mi chiesi come sarebbe stato possibile pregare senza posa dal momento che ognuno di noi deve occuparsi di tanti lavori per sostentare la propria vita. Ho cercato nella Bibbia ed ho letto coi miei occhi proprio quel che avevo inteso. Bisogna pregare incessantemente, pregare con lo Spirito in ogni occasione, pregare in ogni luogo alzando mani pure. Non siamo all'inizio di un cammino spirituale. Cristo è già stato scelto come l'unico bene della vita. Per suo amore si rinuncia a tutto quanto si possiede. La casa, la terra, la famiglia, le ricchezze sono già state gettate alle spalle e si vive come stranieri e pellegrini in questo mondo. La parola di Dio è sempre sulle nostre labbra e vicino al nostro cuore. Se dunque si può dire «e basta», cosa manca per una fedeltà a Dio più piena e completa? Uno spirito di preghiera continua. Non si tratta di un qualcosa di più e di diverso rispetto alla normalità della vita cristiana, ma di una conquista dello spirito necessaria per alimentare e sostenere il tutto, per non ritornare sui passi di un tempo e per custodire con gioia i doni di Dio. Avevo un bel riflettere, non sapevo proprio cosa decidere. Che fare? Pensavo. Dove trovare qualcuno che mi possa spiegare quelle parole? Andrò nelle chiese dove predicano uomini di grande fama e forse là troverò quel che cerco. E mi misi in cammino. Ho ascoltato molte prediche magnifiche sulla preghiera. Erano però istruzioni sulla preghiera in generale. Che cos'è la preghiera? Perché è necessario pregare? Quali sono i frutti della preghiera? Ma come arrivare a pregare veramente? Su questo nemmeno una parola. Così frequentando le prediche non sono riuscito ad avere quello che desideravo. Allora ho smesso di andare alle prediche e ho deciso di cercare con l'aiuto di Dio un uomo sapiente ed esperto che mi sapesse spiegare quel mistero del quale il mio spirito era rimasto invincibilmente attratto. Quanto tempo ho camminato. Leggevo la Bibbia e chiedevo se non si potesse trovare in qualche luogo un maestro spirituale o una guida saggia e piena di esperienza. Una volta mi fu detto che in un villaggio viveva da molti anni un signore che si occupava di salvare l'anima sua. Egli ha una sua cappella, non si muove mai e senza posa prega Dio e legge libri spirituali. A queste parole non camminai più, ma mi misi addirittura a correre verso il villaggio. Vi giunsi e mi diressi subito alla casa di quel signore. «Cosa vuoi da me?» mi chiese. «Ho sentito dire che siete un uomo pio e saggio. Per questo vi chiedo in nome di Dio di spiegarmi che cosa vuol dire questa espressione dell'Apostolo. Pregate incessantemente». E come sia possibile pregare in questo modo. Ecco quel che voglio capire, eppure non ci so arrivare da solo. Il Signore rimase qualche istante in silenzio, mi guardò con attenzione e disse: «La preghiera è lo sforzo ininterrotto dello spirito umano per giungere a Dio. Per riuscire in questo benefico esercizio conviene chiedere spesso al Signore di insegnarci a pregare incessantemente. Prega di più e con più zelo. La preghiera ti farà capire da sé come può diventare incessante. Per questo ci vuole molto tempo». Ma non aveva saputo spiegare nulla. Ripresi la mia via. Pensavo, leggevo, riflettevo come meglio potevo a quel che mi aveva detto quel signore. Eppure mi era impossibile comprendere. Ma avevo tanta voglia di arrivarci che le mie notti passavano senza sonno. Finalmente il pellegrino giunge ad un eremo dove può parlare con un vecchio starez. «Vedete, padre, è un anno ormai che ascoltando leggere l'ufficio ho inteso questo comando dell'Apostolo. pregate incessantemente. Non sapendo come interpretare questa espressione, mi sono messo a leggere la Bibbia e anche in essa, in molti passi, ho trovato il comando di Dio. Bisogna pregare senza posa, sempre in ogni occasione, in ogni luogo, non solo durante il lavoro quotidiano, non solo quando si è svegli, ma anche nel sonno. Io dormo, ma il mio cuore è desto. Mi sono messo a frequentare le chiese, ho ascoltato le prediche sulla preghiera, ma ascolta, ascolta, non ho mai sentito dire come si fa a pregare senza posa. Ho letto spesso la Bibbia e vi ho trovato quel che avevo sentito, ma non sono ancora riuscito a comprendere quello che vorrei sapere. Così da quel tempo io continuo ad essere incerto ed inquieto. Lo Starez fece il segno di croce e si mise a parlare. Ringrazia Dio, fratello caro, perché ti ha rivelato un'attrazione così viva verso l'incessante preghiera interiore. Vedi, in questo la chiamata di Dio è calmati, pensando che così l'accordo tra la tua volontà e la volontà divina è stato pienamente provato. Ed egli ti ha dato di comprendere che né la saggezza di questo mondo, né un desiderio vano di conoscenza possono guidare la luce celeste. L'incessante preghiera interiore, ma la povertà di spirito e l'esperienza attiva nella semplicità del cuore. Ecco perché non fa meraviglia che tu non abbia inteso nulla di profondo sull'azione di pregare e che non abbia potuto imparare come giungere a questa attività perpetua. Molti commettono un grande errore quando pensano che i mezzi preparatori e le buone azioni generano la preghiera, mentre in realtà la fonte delle opere e di tutte le virtù è proprio la preghiera. Essi erroneamente scambiano i frutti o le conseguenze della preghiera con i mezzi per arrivarci, e così ne diminuiscono la forza. È un punto di vista completamente opposto alla scrittura, perché l'Apostolo Paolo così parla della preghiera. Ti raccomando, prima di tutto, che si facciano preghiere. Così l'Apostolo pone la preghiera al di sopra di tutto. Ti raccomando, prima di tutto, che si facciano preghiere. Al cristiano si chiede di compiere molte opere buone, ma l'opera della preghiera è al di sopra di tutte le altre, perché senza di essa non si può trovare la via che conduce al Signore, conoscere la verità, crocifiggere la carne con le sue passioni e i suoi desideri, essere illuminati nel cuore dalla luce di Cristo e unirsi a Lui nella salvezza. Tutto questo non può avvenire senza il primato di una preghiera frequente. Dico frequente perché la perfezione e la correzione della nostra preghiera non dipendono da noi, come ancora dice l'Apostolo. Non sappiamo quel che bisogna domandare. Solo la frequenza è lasciata in nostro potere come mezzo per raggiungere la purezza della preghiera, che è la madre di ogni bene spirituale. Acquista la madre ed avrai una discendenza, dice Sant'Isacco il Siriaco, insegnando che bisogna acquisire prima la preghiera per poter mettere in pratica tutte le virtù. Per non separarmi da quel saggio vecchietto e soddisfare tutto il mio desiderio, mi affrettai a dirgli: vi prego, venerando padre, spiegatemi cos'è la preghiera incessante e come la si può imparare. Vedo che voi ne avete un'esperienza profonda e sicura. Lo Starez accolse la mia domanda con bontà e mi invitò a rimanere con lui. Vieni da me, ti darò un libro dei padri che ti farà comprendere in modo chiaro che cosa sia la preghiera e te la farò imparare con l'aiuto di Dio. Entrammo nella sua cella e lo Starez mi rivolse queste parole. La preghiera di Gesù, interiore e costante, è l'invocazione continua ed ininterrotta del nome di Gesù con le labbra, con il cuore e con l'intelligenza, nella certezza della sua presenza in ogni luogo, in ogni tempo, anche durante il sonno. Si esprime con queste parole: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Chi si abitua a questa invocazione ne riceve gran consolazione e prova il bisogno di dire sempre questa preghiera. Dopo un po' di tempo non si può vivere senza, ed essa scorre in lui come da sola. Comprendi ora cos'è la preghiera incessante? Lo comprendo benissimo, padre. In nome di Dio, insegnatemi ora come arrivarci, esclamai pieno di gioia. Come si impari la preghiera lo vedremo in questo libro che si chiama Filocalia e contiene la scienza completa e particolareggiata dell'incessante preghiera interiore esposta da 25 padri. È così utile da essere considerato la guida essenziale della vita contemplativa e, come dice il beato Niceforo, conduce alla salvezza senza pena e senza dolore. Lo starez aprì la Filocalia, scelse un passo di San Simeone, il nuovo teologo, e cominciò. Rimani assiso nel silenzio e nella solitudine. Piega il capo, chiudi gli occhi, respira più dolcemente, guarda con l'immaginazione nell'intimo del tuo cuore. Raccogli la tua intelligenza, ossia il tuo pensiero, dalla testa al cuore. Scandisci respirando. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. A voce bassa, o anche soltanto con la mente. Sforzati di cacciar via ogni pensiero. Sii paziente e ripeti spesso questo esercizio. Per una settimana mi esercitai nella solitudine del mio orticello allo studio della preghiera interiore, seguendo esattamente i consigli dello Starez. Da principio tutto pareva andar bene, ma poi sentii una grande pesantezza, pigrizia, noia, un sonno invincibile, e i pensieri si abbatterono su di me come nuvole. Andai dallo Starez pieno di preoccupazione e gli esposi il mio stato. Mi accolse con bontà e mi disse: «Fratello caro, è la lotta che conduce contro di te il mondo oscuro, perché non c'è nulla che esso tema quanto la preghiera del cuore. Ma il nemico non agisce che secondo la volontà ed il permesso di Dio, nella misura che a noi necessaria. È certamente opportuno che la tua umiltà venga ancora messa alla prova. È troppo presto per arrivare, e con uno zelo eccessivo, alle soglie del cuore, perché correresti il rischio di cadere nell'avarizia spirituale. Ti leggerò ora quel che dice in proposito la Filocalia». Lo Starez cercò tra gli insegnamenti del monaco Niceforo e lesse: «Se malgrado tutti gli sforzi, fratello, non puoi entrare nella regione del cuore come ti ho consigliato, fa quel che ti dico e con l'aiuto di Dio troverai quello che cerchi. Tu sai che la ragione di ogni uomo sta nel petto. A questa ragione leva via dunque ogni pensiero. Lo puoi se vuoi e ripeti: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me». Cerca di sostituire con questa invocazione interiore ogni altro pensiero, e alla fine questo ti aprirà certamente la soglia del cuore. L'esperienza lo garantisci. Vedi quel che insegnano i padri in questo caso, mi disse lo Starez. Perciò devi accettare questo consiglio con fiducia e recitare finché puoi la preghiera di Gesù. Ecco qua un rosario che ti servirà per recitare 3.000 preghiere al giorno per cominciare. In piedi, seduto, sdraiato in cammino, tu dirai sempre, senza posa: «Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me», dolcemente e senza fretta. E recita esattamente 3.000 preghiere al giorno senza aggiungere o saltarne una. Potrai così arrivare all'incessante attività del cuore. Accolsi con gioia le parole dello Starez e tornai alla mia capanna. Mi misi a parlare per filo e per segno quel che mi avevi insegnato. Per 2 giorni ci fu qualche difficoltà, poi questo divenne così facile che quando non diceva la preghiera sentivo il bisogno di riprenderla ed essa scorreva facile e leggera senza più l'applicazione costretta dall'inizio. Dopo un po' di tempo, su consiglio dello Starez, il pellegrino passa da 3.000 a 6.000 preghiere al giorno. Per tutta una settimana rimasi nella mia capanna solitaria a recitare ogni giorno le mie 6.000 preghiere senza preoccuparmi di niente altro e senza dover lottare contro le distrazioni. Che avvenne? Mi abituai così bene alla preghiera che se mi fermavo anche solo un istante sentivo un vuoto come se avessi perduto qualcosa. Non appena ricominciavo la mia preghiera mi sentivo di nuovo leggero e felice. Se incontravo qualcuno, non avevo voglia di parlare. Desideravo soltanto stare in solitudine e recitare la preghiera. Tanto mi ero abituato nel giro di una settimana. Lo Starez, che non mi vedeva ormai da 10 giorni, venne da me gli stesso a sentire mie notizie. Gli spiegai quel che mi accadeva. Mi ascoltò, poi disse: «Eccoti abituato alla preghiera. Vedi, bisogna ora conservare questa abitudine e rafforzarla. Non perdere tempo e con l'aiuto di Dio impegnati a recitare 12.000 preghiere al giorno. Rimani in solitudine. Alzati un poco prima. Coricati un poco più tardi e vieni a trovarmi 2 volte ogni mese. Così, per 5 giorni, eseguii fedelmente le 12.000 preghiere ed insieme con l'abitudine acquistai anche la gioia ed il gusto della preghiera. Un mattino, per tempo, fui, si può dire, svegliato dalla preghiera. Cominciai a dire le mie orazioni del mattino, ma la lingua mi si inceppava e non avevo altro desiderio che quello di recitare la preghiera di Gesù. Non appena cominciai, divenni tutto gioioso. Le mie labbra si muovevano da sole e senza sforzo. Passai tutta la giornata in letizia. Ero come tagliato fuori da tutto e mi sentivo in un altro mondo. Terminai senza difficoltà le mie 12.000 orazioni prima della fine della giornata. Andai a visitare lo Starez e gli raccontai ogni cosa nei più minuti particolari. Alla fine egli mi disse: «Dio ti ha dato il desiderio di pregare e la possibilità di farlo senza fatica. È un effetto naturale, prodotto dall'esercizio e dall'applicazione costante, come una ruota che si fa girare intorno a un perno. Dopo una spinta, essa continua a girare su se stessa. Ma per far sì che il movimento duri, bisogna ungere il meccanismo e dare nuove spinte. Tu vedi ora quali facoltà meravigliose il Dio, amico degli uomini, ha dotato la nostra natura sensibile. E hai conosciuto le sensazioni straordinarie che possono nascere anche nell'anima peccatrice, nella natura impura che non è illuminata ancora dalla grazia. Ma quale grado di perfezione, di gioia e di rapimento non raggiunge l'uomo quando il Signore vuole rivelargli la preghiera spirituale, spontanea, e purificare l'anima sua dalle passioni? È uno stato inesprimibile. La rivelazione di questo mistero è un anticipo della dolcezza celeste. È il dono che ricevono coloro che cercano il Signore nella semplicità di un cuore che trabocca d'amore. Obbedendo a questa regola, passai tutta l'estate a recitare senza posa la preghiera di Gesù e fui veramente sereno. Durante il sonno sognavo a volte di star recitando la preghiera e durante la giornata, quando mi capitava di incontrare delle persone, essi mi parevano così care come se fossero state membri della mia famiglia. Le distrazioni si erano placate e io non vivevo che con la preghiera. Cominciavo ad indurre il mio spirito ad ascoltarla e a volte il mio cuore ne riceveva un senso di calore e di gioia immensi. Quando mi succedeva di entrare in chiesa, il lungo servizio della solitudine mi pareva breve e non mi mancava più come un tempo. La mia solitaria capannuccia mi pareva un palazzo meraviglioso e non sapevo come ringraziare Dio di aver mandato a me, povero peccatore, uno Starez dagli ammaestramenti così preziosi. Fine lettura prima parte.